credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. La Madonna del Pozzo a Roma.
Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto a tutti voi e un saluto anche alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Siamo pronti, professoressa, per ascoltare il racconto di un'altra interessante devozione. E oggi siamo a Roma e c'è una particolarità che subito le chiedo di raccontare ai nostri amici in ascolto.
Sì, infatti parleremo di un santuario, un piccolo santuario, è il santuario della Madonna del Pozzo, nella chiesa di Santa Maria in Via a Roma. E questo è un santuario, quindi un pellegrinaggio, che è diverso da tutti i santuari di cui abbiamo parlato in questi mesi, non tanto per il culto che viene praticato in questo santuario, né per la figura luminosa a cui questo culto è stato dedicato, ma proprio per la particolare dislocazione del santuario. Perché in genere, anzi direi universalmente, i loca sanctorum, cioè i luoghi sacri, meta di pellegrinaggio, proprio tutti, potremmo dire quasi per definizione, sono dislocati al di fuori dell'abitato, quindi al di fuori della vita quotidiana, al di fuori della vita comune. Quindi tutto quello che è ordinario avviene nella vita comune, quello che è straordinario avviene nel santuario. Questa collocazione, diciamo fuori dell'ordinario, ha una finalità ben precisa, perché un santuario è un luogo di privilegio, è un luogo nel senso straordinario, extraordinario, quindi fuori dell'ordinario, in cui può avvenire un incontro straordinario. In questi luoghi si può facilmente aprire, cadere il sipario che divide il mondo comune, il nostro mondo ordinario umano, dal mondo soprannaturale. Quindi, in parole povere, nei santuari il contatto con la divinità è considerato più diretto, per questo parlavo di privilegio. Ora, nel santuario, nel luogo sacro, vi sono dei segni particolari, come impronte, ad esempio, su pietra di solito, o apparizioni, sono state avute delle visioni o dei ritrovamenti prodigiosi, cioè tutti eventi che rispetto alla norma sono diversi, sono anomali e che hanno indicato qual è la speciale caratteristica del sito, cioè hanno indicato la sua sacralità. Ora, il concetto di sacro suggerisce immediatamente l'idea della separazione. Se pensiamo ad un oggetto, ad una cosa sacra, è qualcosa di separato dal mondo comune. Quindi il sacro implica alcune restrizioni del comportamento umano. Quindi il luogo o l'oggetto ritenuto sacro deve essere collocato, deve essere dislocato fuori e lontano dalle cose o dai luoghi che sono dedicati al quotidiano e alla vita di tutti i giorni, in modo che la particolarità del luogo sacro possa, come dire, apparire, manifestarsi in tutta la sua chiarezza conclamata e quindi immediatamente riconosciuta. Quindi sappiamo che, essendo lontano dall'ordinario, noi dobbiamo andarci appositamente. Per questo parliamo di viaggio sacro, cioè i loca sanctorum prevedono appositamente che ci si rechi con un tragitto, quindi ci sia un viaggio che, avendo come meta un luogo sacro, è già di per sé sacro, quindi deve essere lontano dal luogo dove normalmente svolgiamo le nostre questioni quotidiane.
Tant'è vero, professoressa, che laddove nel corso dei secoli il luogo sacro è stato magari poi nel tempo circondato da abitazioni, lei ci ha più volte raccontato che il pellegrino, arrivando, se il tragitto è stato breve, si reca intorno al luogo sacro,
sì,
proprio per allungare in qualche modo simbolicamente questo pellegrinaggio.
Sì, fa la deambulazione, si chiama, la deambulazione nel luogo sacro, si deve fare, non so, 3, 4, 5 volte. Questo non soltanto nel mondo cristiano cattolico, in moltissime altre religioni prevista, come anche la buddista, una deambulazione proprio per dare l'idea del camminare, cioè il camminare che diventa già di per sé un gesto, in fondo è un gesto oblativo. Io sto donando al numen a cui è dedicato questo santuario il mio tempo, il mio sforzo, la mia attività. Comunque,
tornando ora al pellegrinaggio del quale ci parla oggi.
Quindi, ma anche di altri, anche di altri pellegrinaggi. È un luogo che è di comunicazione fra il mondo comune, il nostro mondo, e l'altro mondo, in quanto questi luoghi sono dedicati a delle specifiche figure luminose che garantiscono cosa? Con la loro stessa presenza, diciamo, fra virgolette, l'intermediazione con la divinità, e quindi la misteriosa potenza che ha una divinità di intervenire sulle azioni umane, persino sul ciclo della natura. Quindi questi incontri così importanti, così particolari, sono carichi di aspettative, quindi necessitano di uno spazio soltanto loro, esclusivo loro. Quindi sono grotte, sono edicole, sono romitori, sono santuari, sono chiese, non ha importanza cosa sono, devono essere comunque separate in modo da trasferire questi luoghi simbolicamente su un livello diverso da quello che è il livello del quotidiano.
Questa quindi l'ordinarietà, è proprio in questa ordinarietà che si inserisce la straordinarietà della collocazione,
sì,
del santuario,
sì,
della Madonna del Pozzo,
perché questo santuario elude il concetto dell'allontanamento che è previsto in tutti i santuari del mondo cristiano e non. Per esempio, adesso ci sono alcuni santuari, come diceva giustamente lei, sono stati inglobati nel mondo urbano man mano che la città cresce, anche le città piccole crescono, diventano centri più grandi, e in questo caso diciamo no, non è lontano da un mondo abitato, in realtà era lontano dal mondo abitato, tanto è vero che adesso che ci si va con treni, pullman, con mezzi di trasporto moderni, si preferisce scendere magari 1 chilometro prima, sempre per fare questo gesto oblativo del camminare. In questo caso è più difficile, perché la Madonna del Pozzo si trova a Roma, nel rione Trevi.
Nel cuore di Roma.
Trevi, quindi già ci dice che è in prossimità della celeberrima fontana omonima, sta vicino a Piazza Colonna, vicino a Palazzo Chigi, quindi diciamo che è immersa nel cuore pulsante della capitale, che a sua volta è il centro, il fulcro della cristianità. Quindi è facilissima da avvicinare per i romani e non, tant'è vero che viene affettuosamente chiamata la piccola Lourdes, come dire il piccolo santuario della Madonna a portata di mano.
Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo un brano dedicato a Maria, che è la protagonista dell'incontro di oggi, poi torniamo in studio perché la professoressa Gabriella Marucci ci racconterà la storia della piccola Lourdes di Roma. E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, Massimo Guerrini che si occupa della parte tecnica, con me in studio la professoressa Gabriella Marucci che ci sta raccontando la storia del pellegrinaggio al santuario della Madonna del Pozzo. Siamo nel cuore di Roma, nel rione Trevi, e la professoressa ci ha appena spiegato l'eccezionalità della collocazione di un santuario in un centro abitato, nel cuore di un centro abitato, poi di Roma in particolare. Professoressa, questa la collocazione. Ci racconti ora la storia di questa chiesa.
È una storia secolare, risale proprio l'inizio al 1256, quindi siamo in pieno del Medioevo, e questa cappella, quella che ora è la cappella della Madonna del Pozzo, in realtà era una stalla, ed era una stalla contigua, qui sono tutti i palazzi antichi, tutto uno attaccato all'altro, contiguo all'altro nel cuore della Roma antica, era appunto questa stalla contigua alla chiesa di Santa Maria in Via, e la stalla era di proprietà del cardinale Pietro Capocci, che proveniva da una famiglia aristocratica imparentata con le più antiche famiglie aristocratiche romane come i Colonna, gli Orsini e i Cenci. Ora, la notte fra il 26 e il 27 settembre, il servitore del cardinale si accorse di un fenomeno strano di cui furono spaventatissimi, perché videro che dal pozzo di questa stalla improvvisamente cominciò a traboccare l'acqua, allagando la stalla, arrivando addirittura nelle strade adiacenti, quindi una tracimazione potente. Il cardinale fu svegliato in gran fretta, accorse al pozzo e vide una cosa stranissima. Nell'acqua, sull'acqua, galleggiava qualcosa. Niente meno che una piccola lastra di pietra che, diciamo, a rigor di logica, soprattutto di leggi della fisica, non avrebbe assolutamente dovuto stare a galla, naturalmente, essendo una pietra. Ora abbiamo una seconda versione che si può giustificare col fatto che appunto sono secoli che ci dividono da questo fenomeno, quindi le versioni non ne abbiamo due, ma chissà quante altre ne saranno diffuse fra la gente che abitava nei dintorni. Secondo questa versione, uno dei servitori del cardinale Capocci, per sbaglio o deliberatamente, gettò nel pozzo questa pietra o tegola, quindi il pozzo trascimò l'acqua, il pozzo trascimò. Comunque il fatto che rimane comune a tutte le varie versioni è che il cardinale accorso riuscì a prenderla, e qui avvenne il prodigio, il secondo prodigio: il primo è il galleggiamento, il secondo che appena il cardinale ebbe in mano la pietra, l'acqua si ritirò dalle strade, dalla stalla, rientrò spontaneamente nel pozzo da cui non è mai più uscita. Quindi in pratica questo prodigio è stato interpretato come il volere della Madonna di emergere dall'acqua del pozzo, e quindi con una maniera così miracolistica da rendere evidente il suo desiderio. Quale? Quello di rimanere in quella chiesa, in quel luogo.
Questo perché questa lastra di pietra ritraeva,
sì, ritraeva
l'immagine della Madonna.
Un affresco della Madonna. Il cardinale, naturalmente molto emozionato e colpito, il giorno dopo si recò dal Papa, che all'epoca era Alessandro IV, gli riferì il prodigio e disse che era così colpito da questo evento che voleva dal Papa il permesso di trasformare la stalla in una cappella dedicata alla Madonna. Naturalmente a sue spese, lui disponeva di larghi mezzi, evidentemente. Il Papa non soltanto diede il permesso, ma anche lui, colpito dall'episodio, dispose che questa effigie miracolosa fosse portata in processione per le strade del rione Trevi. E quindi la cappella fu costruita.
Quindi siamo nel 1256, viene costruita la cappella. Invece la storia della chiesa è una storia più recente.
Ma la chiesa già esisteva, però fu distrutta e quindi venne ricostruita nel 1594. La versione attuale, diciamo, dopo la ristrutturazione, vede un'unica navata, è una piccola chiesa,
sì,
ha soltanto tre gradini che ne permettono l'accesso, e ha tutta una serie di cappelle laterali, sia a destra che a sinistra. Naturalmente la prima cappella a destra, per poter contenere il pozzo, è quella più profonda. Ora, l'effigie della Madonna, che è dipinta appunto su una tavola di lavagna o di silice, o forse una tegola, come dice la tradizione, è ora esposta molto in alto, sull'altare appunto della cappella l'innominata, ed è chiusa come in una teca, in una lastra molto grande, sarà un 3 metri per 2, una lastra del 600 in marmo policromo, e protetta da un vetro, quindi è proprio completamente racchiusa. La Madonna è rappresentata in modo molto semplice, in uno stile bizantineggiante, al capo che è coperto da un velo blu e circondato da un'aureola d'oro, e sotto il viso, sotto il collo, si intravede appena il triangolo rosso di un abito. Quindi sono colori tradizionali degli abiti della Madonna, o il bianco e l'azzurro, o il blu e il rosso. Il manto blu di solito è trapunto di stelle, che rappresenta il cielo nel quale la Madonna viene avvolta. Subito sotto, a destra dell'altare, è visibile proprio l'apertura del pozzo, un pozzo classico di apertura tonda, sopra ha un ferro antico che regge la catena che a sua volta sorregge un secchio.
Quindi è possibile ancora attingere acqua?
Come no?
Da questo
volendo si può attingere l'acqua, però naturalmente diventa un po' difficile ogni volta che i pellegrini arrivano, quando c'è folla, mandare giù l'acqua del il pozzo con il secchio, tirare sull'acqua, eccetera. Diventa una prassi complessa e lunga. Allora hanno costruito una specie di tubatura che dà direttamente ad un piccolo rubinetto e una vaschetta di pietra, diciamo a un metro di distanza dal pozzo, e qui vi è una persona, un sagrestano, una persona predisposta. C'è anche un tavolino fra questa vaschetta con rubinetto e il pozzo, che non è raggiungibile dai pellegrini naturalmente, perché segue un po' il concetto delle reliquie e del fulcro del luogo sacro, che non è mai direttamente raggiungibile al pellegrino, è sempre in qualche modo distante da lui, tanto per dare proprio l'idea dell'allontanamento del sacro nello stesso momento in cui siamo vicini a lui. Quindi noi possiamo prendere l'acqua dal rubinetto e c'è un tavolino con tanti bicchierini di plastica, e il sagrestano li riempie, li offre ai pellegrini. Se il sagrestano per un qualche motivo ha dovuto allontanarsi, ci sono da tutti i bicchierini pronti con l'acqua, che devo dire freschissima, ed è già riempita a disposizione dei pellegrini.
Ci fermiamo ancora qualche istante, ora ascoltiamo la preghiera del pellegrino, la preghiera che ogni pellegrino recita alla Madonna del Pozzo.
Ricordati, o Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato da te abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo Divino, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, propizia ed esaudiscimi.
Abbiamo ascoltato la preghiera che i numerosi pellegrini che si recano al santuario della Madonna del Pozzo nel rione Trevi, nel cuore di Roma, recitano alla Vergine. I pellegrini, professoressa, ma chi sono questi pellegrini che conoscono questo piccolo santuario?
Sono una piccola folla molto eterogenea, proprio dovuta al fatto della dislocazione straordinaria di questo pellegrinaggio, di questo santuario. Quindi c'è il pellegrino classico, che conoscendo di solito sono romani, anche se non è detto che i romani conoscono questo santuario. Sappiamo che è difficile per chi abita in una città conoscerne veramente tutti i segreti, soprattutto una città così, diciamo, plissettata e stratificata come Roma. Quindi il pellegrino classico che si reca appositamente, ma c'è anche il passante casuale che, una volta entrato in questa piccola graziosissima chiesina, scopre che vi è questo straordinario pellegrinaggio. Vi sono tanti, ecco, una caratteristica di questo pellegrinaggio sono gli homeless, senza casa. Ce n'è una che tradizionalmente tutte le mattine, come dire, prende servizio sui tre gradini di questa chiesa, e prima di questo fa la sua piccola cerimonia, entra in chiesa, prende il suo bicchierino d'acqua e poi si mette fuori dalla chiesa a salutare i pellegrini che entrano. Poi vi sono naturalmente turisti, data la dislocazione centrale, chiaro che è immancabile che vi siano i turisti, e poi persino, e questo forse è l'evento più straordinario, alcuni politici che provengono dal vicino Parlamento. Quindi c'è di tutto e di più, passanti casuali, passanti volontari, passanti, come dire, pellegrini, come potremmo dire, professionisti che vanno a questo santuario con la speranza di conservare la salute, di prevenire le malattie o di riacquistare il benessere grazie all'acqua della Vergine.
Una tradizione caratteristica di questa chiesa è che è affidata allo stesso ordine di religiosi già da secoli.
Sì, questa chiesetta è affidata fino dal 1500, quindi proprio da sempre, all'ordine dei padri serviti, che sono i servi di Maria. È un ordine nato nel 1233 ed era ben noto fino dall'epoca al cardinale Capocci, che era lieto di questo, diciamo, collegamento. Ora, in questi suoi veramente tanti, molti secoli di storia, questo pozzo ha elargito favori, grazie, miracoli piccoli e grandi, perché vi sono anche miracoli piccoli, miracoli di ordinaria amministrazione, di ordinaria quotidianità, quelli di ridare... non dico guarigioni eclatanti, ma le piccole guarigioni, piccoli benesseri e malesseri di cui tutti noi umani viviamo tutti i giorni. E comunque questa storia è stata raccolta in una vera e propria antologia che è stata pubblicata nel 2006. E questa antologia raccoglie le storie di guarigioni grandi e piccoli, la storia degli ex voto d'argento che circondano l'altare della Madonna e tante cronache, racconti come quella dell'ultimo sacerdote che era incaricato di questa Madonna che dopo aver bevuto la sua acqua per l'ultima volta, già anziano e malato, morì nominando il suo nome. Tante piccole storie di questo genere che sono raccolte appunto in questo interessante libro. Ora, naturalmente, a proposito di pellegrini, un'ultima annotazione: nel periodo natalizio aumenta l'afflusso dei fedeli, perché anche i romani o non romani che non conoscono, magari non sanno che c'è questo piccolo santuario in questa chiesa, accorrono in questa chiesa nel periodo natalizio perché ospita un noto e antico presepio settecentesco che è aperto sempre, ma naturalmente a Natale attira più persone.
Siamo nell'ultima parte del nostro programma e c'è ancora un aspetto interessante del quale vogliamo parlare con lei, professoressa, perché abbiamo parlato della dislocazione caratteristica e insolita di questa piccola cappella, abbiamo parlato della storia e anche del pellegrino tipo, che in realtà non esiste perché è una folla eterogenea, come lei ci ha detto. Possiamo parlare ancora di quella che può essere definita la prassi rituale. Sì. Perché? Perché ci sono due elementi, l'acqua e la pietra, l'acqua del pozzo e la pietra sulla quale è raffigurata l'effigie della Vergine, che ci rimandano a dei culti precristiani. E come lei spesso ci ha ricordato, molte tradizioni cristiane affondano le proprie radici proprio nei rituali precristiani.
Queste sono delle prassi rituali che sono chiamate litiche, cioè pratiche terapeutiche che sono fondate sull'acqua e sulla pietra, in questo caso l'acqua del pozzo talmente prodigiosa da poter sorreggere una pietra con l'immagine della Madonna. Questa la chiamiamo la litoiatria, cioè una manifestazione rituale, una credenza naturalmente, che si basa appunto sulla fede che alcune pietre o rocce e alcune acque dolci, rigorosamente dolci, non sono mai acque salate le acque connesse alla litoiatria e alle guarigioni della Madonna. L'acqua è il simbolo di questa figura materna, l'acqua dolce, fiume, sorgente, lago. Quindi sono elementi fondamentali del creato, che però non sono elementi inerti, ma sono sedi o simboli della divinità, quindi in grado di comunicare la potenza taumaturgica della divinità. Ora, come sappiamo che quelle pietre o quelle acque sono indicate come, diciamo, medium fra noi e loro? Perché ci sono state visioni, prodigi e altri eventi anomali rispetto all'ordine naturale delle cose. Quindi quella pietra e quell'acqua è speciale. Quindi in questo caso della nostra Madonnina è la pietra che è messa galleggiando dalle acque. Ora, come lei giustamente ha detto, queste pratiche sono millenarie e decisamente quindi precristiani, sono però indissolubili dal cristianesimo, in quanto sono il frutto persistente di un vecchissimo e umanissimo modo di contattare l'ultrasensibile, di renderlo vicino a noi, alle esigenze terrene, alle esigenze quotidiane e alle pratiche dei più. In questo caso poi la connessione con la figura materna per eccellenza, che è Maria, moltiplica la fiducia e l'affetto dei pellegrini, che in questo caso poi viene dimostrata anche in qualsiasi giorno si vada davanti a questo altarino, troviamo così tanti fiori da pensare che sia avvenuto un matrimonio.
Quindi vuol dire che c'è davvero un flusso continuo di pellegrini che depongono fiori freschi alla Vergine. Ovviamente il salto, possiamo dire, rispetto a quello che può essere un rituale freddo e meccanico, ovviamente la fede con la quale i pellegrini si recano a venerare la propria Vergine. La ringrazio, professoressa, per essere stata con noi e per averci raccontato questa interessante storia.
Grazie a voi.
Grazie anche a Massimo Guerrini, che ha curato la parte tecnica, e naturalmente a tutti voi amici per averci seguito.
Il viaggio sacro.
sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. La Madonna del Pozzo, a Roma. Ha collaborato al microfono Franca Salerno.